Ben ritrovata Lisaran Rossello, che mi ha raggiunto in studio per il nostro approfondimento.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Dunque, il vertice di Pechino del 14-15 maggio tra Donald Trump e Xi Jinping segna un passaggio storico. Per la prima volta l'intelligenza artificiale entra come dossier autonomo nei rapporti tra le due superpotenze, non più un tema tecnico quindi, ma una questione strategica, con l'ipotesi di consultazioni bilaterali ricorrenti. A spingere verso questo cambio di passo è stato anche il caso Mythos, modello di intelligenza artificiale prodotto da Anthropic, di cui molto si è parlato per la famosa fuga di notizie di qualche settimana fa. Modello che mostra in modo concreto come l'intelligenza artificiale non sia soltanto una tecnologia informatica, ma uno strumento di potere geopolitico, intelligence e competizione strategica tra Stati Uniti e grandi attori privati.
Sì, poiché Mythos viene usato in contesti diversi, come cyber security, difesa, sistemi informativi, operazioni cognitive, il punto centrale è ciò che rappresenta l'uso dell'IA non per raccogliere dati, per raccogliere dati, influenzare decisioni, automatizzare analisi e modellare scenari strategici. Ma mentre Stati Uniti e Cina discutono di test di sicurezza, standard comuni e possibili meccanismi di verifica, l'Europa rischia di restare fuori dal tavolo, pur avendo l'AI Act, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, che è il quadro regolatorio più avanzato del mondo. Ecco, pur avendo questa cosa, l'Unione Europea non controlla la potenza di calcolo di frontiera e non partecipa ai negoziati che definiscono le regole dello sviluppo dei modelli più potenti.
E ne parliamo con Maurizio Carmignani, autore su Agenda Digitale di un interessante articolo dedicato proprio al rischio che l'Europa abbia il timore di restare anche esclusa dai negoziati che contano. Benvenuto ad Alphaville, Maurizio Carmignani, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Da più di 25 anni lei lavora come advisor e formatore, membro del faculty della Lewis School of Government. E parliamo anche con Eugenio Prosperetti, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Avvocato specializzato in diritto dell'information technology e docente alla Lewis di Roma. Carmignani, iniziamo con lei. Perché è così sorprendente che Stati Uniti e Cina parlino di intelligenza artificiale come un tema politico e non solo tecnico?
Beh, intanto perché fino a 3 mesi fa non lo facevano. Intanto perché Trump, che un po' ondivago, però comunque aveva smantellato qualsiasi, diciamo, iniziativa di collaborazione e di confronto. Poi avete detto prima voi, Anthropic, con questo modello Mythos molto efficace nell'individuare vulnerabilità informatiche, questo lo ha reso non rilasciabile al pubblico. Poi in realtà lo stanno testando una quarantina di aziende, in realtà, diciamo, è stato pubblicato parte del codice perché altri hanno trovato modo, insomma, poi sfidati gli hacker, sono sempre bravissimi a trovare qualche soluzione. Comunque, e poi la metafora, no? La proliferazione nucleare come metafora, e quindi da lì si è deciso di iniziare quantomeno a parlare. Trump, dopo che di fatto ha messo, diciamo, il veto a qualsiasi freno alle possibilità di sviluppo di AI model, frontier model, e invece ha parlato per la prima volta di guardrails, sembra quasi controintuitivo, ecco, insomma.
Quindi questi motivi che hanno portato l'IA al centro dell'interesse di Cina e Stati Uniti. Ma adesso che cosa cambia quando due superpotenze decidono che l'IA è una questione di sicurezza come l'esercito o le armi? Lo chiediamo a Prosperetti.
Sì, sì, cambia nel senso che qualsiasi norma, anche le norme europee, quando si inizia a parlare di difesa, uso militare e sicurezza nazionale, in realtà non si applicano, anche il famoso AI Act europeo non si applica all'uso militare dell'intelligenza artificiale, ma solo all'uso per così dire civile o amministrativo, insomma l'uso che non sia per motivi militari di sicurezza e di sicurezza nazionale. Quindi cambia che andiamo in un terreno senza regole, perché non esiste un trattato internazionale, una regola valida a livello mondiale su questi temi. Certo, ci sono in corso iniziative dell'ONU, che però adesso è abbastanza debole rispetto alle volontà di superpotenze come USA e Cina, ci sono, la NATO sta definendo un suo quadro di uso di una etica militare, di una governance dell'uso dell'intelligenza artificiale, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi qui abbiamo un sistema potentissimo che ha penetranti applicazioni militari, che si è evoluto in un quadro totalmente senza regole, tanto che, come voi citavate il caso di Anthropic, dobbiamo anche diciamo un po' appellarci al richiamo etico che ci viene da chi lo produce, ai limiti che pone chi lo produce, piuttosto che una regola generale.
Carmignani, andiamo in un terreno senza regole, cosa ne pensa?
Ma è un terreno dove proveremo a normare, perché siamo su uno scenario nuovo, non precedentemente già attraversato, quindi insomma l'aspetto normativo. Noi ci siamo mossi come europei, come sintetizza Alec Ross, che è stato collaborato con Hillary Clinton quando era segretario di Stato nell'ultimo governo di Obama, presidenza Obama, scusate, ha sintetizzato dicendo gli Stati Uniti inventano, la Cina copia, l'Europa norma. E questo ovviamente è un vincolo alla nostra. Oggi c'è anche da dire che noi siamo un po' fuori da questa conversazione, perché siamo senza potenza computazionale. Il compute dove avvengono tutte le operazioni per il 90% ce l'hanno Stati Uniti e Cina. E inoltre la Cina non si è limitata, come descritto da Alec Ross, perché poi anche qui le cose evolvono molto molto velocemente. DeepSeek, che è un modello che è diventato noto ai più a gennaio 2025, stiamo parlando di meno di 18 mesi fa, oggi ha rilasciato nell'ultimo mese una versione che è addestrata interamente su chip Huawei, non fa neanche più cassa a GPU di Nvidia. Quindi questo rimodella un po' la partita, e è un sistema nel quale ci troviamo, in cui i soggetti privati sono quasi, lo dovrei mettere fra parentesi, più potenti dei soggetti pubblici, perché anche lo stesso Trump è andato a incontrare Xi portandosi dietro Wang di Nvidia. Quindi ecco, insomma, la dice lunga rispetto a uno scenario nuovo che sicuramente andrà normato, ma che è di difficile configurazione.
Maurizio Carmignani, resterei un attimo con lei. Sì. Ci spiega meglio perché Stati Uniti e Cina parlano tra di loro di intelligenza artificiale senza invitare l'Europa?
Noi non facciamo parte di questa partita, non abbiamo frontiera, non abbiamo una potenza, diciamo, che è alternativa. Le nostre organizzazioni lavorano utilizzando modelli e unità computazionali che sono fuori dal nostro continente per la gran maggior parte, e oggi le organizzazioni più piccole, come non potrebbero essere PMI italiane, sono molto interessate a utilizzare modelli cinesi che da un punto di vista del costo sono più vantaggiosi rispetto a quelli più famosi di OpenAI. Ecco, se rimaniamo un grande mercato, e questo è un punto che per ora, insomma, ci fa comunque entrare in come almeno in relazione, però dal punto di vista di chi fa le cose noi non ci siamo.
Eugenio Prosperetti, perché è così complicato fare regole globali sull'intelligenza artificiale? Consideriamo anche che questa tecnologia può essere usata sia per difendersi sia per attaccare.
È complicato perché nel momento in cui rimane qualcuno che le regole non le ha fatte e può utilizzare la tecnologia per attaccare, gli altri dicono: beh, ma allora io la voglio per difendermi, perché appunto rispetto all'attacco con l'intelligenza artificiale la difesa più efficace è utilizzando l'intelligenza artificiale stessa. Quindi il problema è che o si trova la forza di fare un trattato internazionale, una moratoria, come è stata fatta, non so, per le mine, come i trattati che hanno regolato la proliferazione delle armi nucleari, o siamo in una situazione in cui è più che altro, come diceva anche Maurizio Carmignani, bisogna intervenire sulla possibilità di usarlo. Chi controlla i produttori di intelligenza artificiale dovrebbe essere bravo a regolarli e a regolare l'esportazione di questa tecnologia, specie se è dual use, che quindi può essere utilizzata sia per uso civile ma per uso militare, qualche regola in questo senso già c'è, ma bisogna anche pensare ai fattori abilitanti dell'uso di intelligenza artificiale. Più è lontano l'infrastruttura di calcolo, più serve un internet che magari potrebbe essere internet satellitare e che infatti in Ucraina è stata usata moltissimo l'internet satellitare di Starlink, che è stato un fattore decisivo per pareggiare le forze. E quindi le regole dovrebbero essere sull'intelligenza artificiale, sull'autorizzazione a realizzare infrastrutture in altre parti del mondo, cioè centri appunto dove il sistema può risiedere, no? E che diventano a questo punto l'hub locale, e sull'uso della rete che poi porta l'intelligenza artificiale direttamente sul campo, consentendo al drone che ha il modello di intelligenza artificiale di parlare con il centro cloud che lo controlla.
Veniamo all'aspetto dei livelli di cooperazione. Maurizio Carmignani, secondo lei quale forma di collaborazione tra Stati Uniti e Cina è davvero possibile oggi? Parlare, fare test insieme o addirittura controllarsi a vicenda, come potrebbe essere?
Vabbè, diciamo che realisticamente tanto si sono incontrati. E questo possiamo dire ottimisticamente che comunque è un inizio. Però è chiaro che i punti di vista di partenza sono abbastanza distanti, e sulle AI in fondo si gioca un livello di competizione che potrebbe far passare la Cina a un livello più alto di quello che sono gli Stati Uniti. In qualche modo prima l'ho anche configurato, dicendo insomma che gli ultimi modelli per performance e per costi sono oggettivamente vantaggiosi rispetto a quelli statunitensi. Certo, noi stiamo aspettando tutti anche un nuovo salto di architettura, l'architettura Transformer, quella su cui si basano questi modelli, Jan LeCun, professor LeCun, medaglia Alan Turing, che ex capo AI di Meta, che sta lavorando sui cosiddetti world model, potrebbero, diciamo, far evolvere. Però di solito chi ha un vantaggio in questo settore qui tende a conservarlo. Vedete, Google negli ultimi anni è sempre lì, anche se parte dietro, poi li raggiunge tutti quanti. Quindi siamo dal punto di vista un dialogo fragile, come anche perché ci sono in ballo tante altre cose. Certo, il fatto che si siano incontrati e che sia diventata dimensione politica è fondamentale. Quantomeno il secondo livello possibile è che si utilizzino metriche comuni, magari per testare, forse senza condividere i risultati, e quello l'ultimo è quello della ricerca scientifica, no? Test comuni, risultati condivisi, qualcuno che verifica, però da qui alla fantascienza c'è una lunga strada da percorrere. Ecco, insomma, la fiducia reciproca non c'è, è chiaro, no? Insomma, le testate nucleari si contano, si possono contare, l'uranio si può andare a cercare, ma i test sulle AI, insomma, non si usano, no? È dual use per definizione, insomma, ottimizzano logistica e fare cose contrarie di questo. Anche Bloomberg ha parlato di risultati concreti poco, però insomma auspicarci cose diverse è qualcosa di impossibile. Possiamo riutilizzare la metafora della guerra fredda, almeno diciamo c'è un dialogo.
Eugenio Prosporetti, secondo lei che tipo di, insomma, cooperazione possiamo individuare tra Stati Uniti e Cina?
Ma tra Stati Uniti e Cina la cooperazione è utile, visto che controllano appunto le principali fonti, diciamo, le principali imprese che sono in grado e che hanno le infrastrutture per erogare il servizio di intelligenza artificiale. Credo che la migliore forma di cooperazione sia che si sorveglino a vicenda, no? Per cui se si parlano, e questa è la novità, possono pretendere dall'altro che ci siano sistemi di intelligenza artificiale pericolosi per la propria sicurezza, e quindi discutere questo. E tant'è che gli Stati Uniti, che avevano Trump il giorno del suo insediamento, ha ha firmato un ordine esecutivo che sostanzialmente vietava qualsiasi restrizione all'intelligenza artificiale a livello federale e a livello statale, addirittura con una commissione che andava in giro per gli stati, per i vari stati, trovando la maniera di abrogare le limitazioni che magari la California intanto aveva approvato, eccetera. Adesso, contemporaneamente a questo dialogo, sembra che Trump stia lavorando a lo dicevate prima, no? A regole di qualche tipo per imbrigliare l'intelligenza artificiale ed evitare che diventi troppo pericolosa. Questo segna un cambio di passo ed è probabilmente una credenziale per sedersi a un tavolo dicendo: beh, noi iniziamo a regolare, voi che state facendo? Anche la Cina sta lavorando a regolamentazioni settoriali abbastanza dettagliate e quindi questo potrebbe essere il germe per far crescere la consapevolezza e arrivare delle regole necessarie, arrivare a una regolazione valida a livello internazionale, in sede ONU, in sede di organizzazioni internazionali.
Quindi diversi elementi da considerare, ma Eugenio Prosperetti, rimaniamo un attimo con lei. È già uscito il parallelismo tra armi nucleari e IA, ma non possiamo direttamente controllare l'IA nello stesso modo in cui già controlliamo le armi nucleari?
Ci sono differenze molto importanti. Il nucleare ha tempi lunghissimi, ha costi enormi e richiede materie prime molto particolari, per cui è inevitabile che solo una manciata di stati che si controllano a vicenda abbiano il controllo di questo strumento. L'intelligenza artificiale è potentissima anche nella sua applicazione singola. Un singolo terrorista potrebbe comprare un drone commerciale, alterarlo, modificarlo in maniera che lavori e prenda ordini dall'intelligenza artificiale, e se questa singola persona ha accesso agli strumenti, a qualsiasi modello di intelligenza artificiale, semplicemente pagando pochi euro al mese, no? La cosa va rapidamente fuori controllo, quindi c'è ancora molto lavoro da fare su chi accede a quale modello e soprattutto perché dire che si regola l'intelligenza artificiale, che si incentiva l'intelligenza artificiale, di per sé non vuol dire nulla. E l'intelligenza artificiale per fare cosa? L'intelligenza artificiale utilizzata per produrre notizie false o quella per provare nuove cure per il cancro? Sono cose molto diverse, quindi le regole secondo me devono andare molto più in profondità. E tra l'altro si dice tanto dell'AI Act, ma l'AI Act prevede procedure amministrative di accertamento lunghissime e comunque da solo una sanzione amministrativa, no? Immaginate se per il nucleare si dicesse: vabbè, non si possono sparare armi nucleari, però se si spara ti faccio una multa se qualcuno colpisce con un'arma nucleare ti faccio una multa di 5 milioni di euro. E questo non è un deterrente, per cui bisogna dare ai stati nazionali, alle organizzazioni internazionali concreti poteri di bloccare l'intelligenza artificiale dove sembra veramente pericolosa e dove può andare a colpire e fare danni imprevedibili.
Ecco, sulle regole europee ci torniamo tra un attimo, ma appunto a proposito della pericolosità, Maurizio Carmignani, ma se Stati Uniti e Cina decidessero di gestire l'intelligenza artificiale solo tra loro, cosa rischierebbe l'Europa nei prossimi anni?
Cosa rischia l'Europa? L'Europa rischia di rimanere dov'è, no? Io è che rimaniamo subalterni, no? Concordano loro gli standard e noi non li facciamo, frontier model, e per cui diventano loro lo standard globale, il nostro IACT diventa periferico. Globale, per carità, rimaniamo sempre un grande mercato e quindi su di noi questo aspetto. Secondo è economico, insomma, il modello di business americano brucia tantissimi soldi, di fatto quasi insostenibili. L'ultimo finanziamento privato che ha preso OpenAI sono 122 miliardi, il finanziamento privato più grande del mondo, con un'idea di arrivare ad avere, diciamo, un cash flow più o meno a posto dentro la modello cinese è come un po' ripercorre se stesso, quindi basso costo, diffusione, e le imprese europee potrebbero essere attratte da questo nel momento in cui a casa non hanno quello che vorrebbero avere, gli Stati Uniti lo fanno diventare troppo oneroso e allora la Cina si infila, ecco, insomma. E, altra cosa, riprendo anche l'ultima domanda, sulla pericolosità e in generale sull'utilizzo delle AI. Ancora siamo di fronte a una tecnologia che è general purpose, no? Ci possiamo fare la guerra, ci possiamo fare la sintesi dei documenti, sono abbastanza ampio come spettro. L'unica cosa che mi sembra ancora non è entrata al centro è che i governi possono orientarla. E che vuol dire? Vuol dire che diventa pro-human e pro-worker e non al contrario, ecco, insomma. E come possono orientarla questa cosa qui? Orientando, perché comunque i governi, ancorché guidati da gente un po' strana in questo momento, comunque spendono, e dato che spendono possono orientare. Dico, tu, io voglio delle soluzioni AI per la sanità che siano a favore degli infermieri, per esempio, visto che abbiamo un tema grandissimo che è quello, diciamo, della popolazione che diventa sempre più non lavoratrice, e quindi questo è un tema. Quindi c'è il tema della sovranità, i dati, come sa benissimo l'avvocato Prosperetti, purtroppo non risiedono dalle nostre parti, fanno fatica, e la idea di essere sovrani della nostra infrastruttura è fondamentale, quindi però è difficile ottenerla nel momento in cui ti mancano i pezzi, non puoi fare la compute, non puoi fare la GPU, non hai frontier model, insomma diventa o speriamo in un salto, diciamo, di natura tecnologica che potrebbe avvenire, ma comunque normare è sempre inseguire, invece andare avanti e cercare di capire come trasformare, secondo me, una situazione che è un po' guidata eccessivamente dal mercato, nel senso che poi appunto fra le aspettative di ritorni grandi che hanno tutti gli investitori che hanno dato tutti questi soldi a OpenAI e altri come Anthropic, c'è il tema che bisogna poi riportarla in un alveo che sia pro persone, pro human e pro society sostanzialmente, non, diciamo, una qualcosa che ci disavantaggia.
Siamo quasi in chiusura, però un ultimo aspetto, Elisa.
Sì, per tornare di nuovo sulle leggi europee, quindi sulle AI Act, Carmignani diceva normare, sempre inseguire, ma adesso vogliamo appunto in chiusura domandare a Eugenio Prosperetti. Questi AI Act regolano l'uso, ma non lo sviluppo, di modelli più potenti. Quindi che conseguenze causano sulla posizione dell'Europa in questo settore e come potrebbe cambiare in futuro per ovviare a eventuali limiti?
Beh, diciamo, l'AI Act in un certo senso lo sviluppo lo regola, perché si pone degli obblighi di trasparenza, di controllo del rischio o di informazione, e definisce le responsabilità anche di chi importa questi modelli, di chi li porta in Europa se sono modelli esteri, però non bisogna commettere errori di pensare che allora è già tutto regolato, abbiamo regole. Questo è un primo passo, no? Bisogna poi, come dicevo anche prima, lavorare sul chi può accedere a quale modello di AI per fare cosa. Non è detto che tu non ci sia bisogno di autorizzazione per utilizzare l'intelligenza artificiale in un certo settore, anche di formazione, su questo l'AI Act lo copre con gli obblighi di AI literacy, però bisogna lavorare anche su regole settoriali e al tempo stesso, ecco, c'è anche questo lavorio in corso in Europa, cercare di semplificare quei fattori dell'AI Act che rendono troppo costoso e complicato sviluppare in Europa, per cercare di evitare di diventare dipendenti da tecnologie che non controllate dall'Europa e non essere. Insomma, se qualche cosa è controllato a livello europeo è sicuramente preferibile che imporre regole al modello americano. Bisognerebbe anche incentivare quindi l'uso e rendere preferibile l'uso di modelli sviluppati localmente, e questo potrebbe essere anche una leva per gli investimenti.
Noi siamo in chiusura, ma su questo tema ovviamente ci torneremo, la strada è davvero lunga anche per spiegare tutti gli aspetti in corso. Grazie a Maurizio Carmignani, advisor e formatore.
Grazie a voi.
Grazie. E grazie anche ovviamente a Eugenio Prosperetti, che è avvocato specializzato in diritto delle information technology e docente alla LUISS di Roma. A risentirci presto, grazie.
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 E grazie Elisa Rossello, noi ci troviamo domani.
Esatto, grazie.